Jailhouse Rock. Suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Un programma di Patrizio Gonnella e Susanna Marietti.
Ben trovato a chi è in ascolto, comincia puntuale come sempre una nuova puntata di Jailhouse Rock, ovvero suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Spider Murphy played his inner saxophone. Con le storie di musica e di carcere che vi raccontiamo, Patrizio Gonnella
e Susanna Marie. Jailhouse Rock, carcere rock, carcere punk rock, carcere pop rock, carcere alternative rock, carcere tanto, tanto, tanto rock. Il 17 di marzo si festeggia San Patrizio, di cui io porto indegnamente il nome. Come sapete, San Patrizio è il patrono dell'Irlanda e certo non sono solamente io a portare il suo nome.
Al numero 125 di Emmett Road a Dublino si trova la sede del St. Patrick's Athletic Football Club, l'Atletico San Patrizio, noto anche come San Pat's. Lo stadio di Richmond Park a quell'indirizzo, in occasione delle partite, si riempie di tifosi che sventolano bandiere rosse e bianche, i colori sociali della squadra che porta il nome del santo patrono.
Dal 1987 al 1991 il St. Pat's ha avuto un difensore che si chiamava Michael Moody, detto Mick. Aveva allora una trentina d'anni. In quegli anni la squadra andava forte. Si classificò seconda nel 1988 e terza nel campionato della stagione successiva. Mick Moody fu eletto giocatore dell'anno in entrambe le stagioni. Poi andò a giocare in altre squadre, per finire la sua lunga carriera calcistica di nuovo al St. Patrick's alla fine del decennio 90.
Il 6 agosto del 1989 Mick Moody era nel pieno dei suoi anni d'oro al St. Pat's. Il calcio però non era il suo unico mestiere. L'agente Michael Moody era infatti un membro della Garda, la polizia della Repubblica d'Irlanda. Quel giorno, insieme a un suo collega, si era recato presso il parcheggio del pub Blue Light a Glencullen, fuori Dublino, e lì aveva notato un uomo seduto nel retro di un'autovettura Aston Martin nera.
Varie altre persone si aggiravano intorno alla macchina. Il nostro Mick Moody, difensore della squadra di calcio dublinese intitolata San Patrizio, perquisì il bagagliaio dell'auto e vi trovò niente po' di meno che 19 grammi di cannabis. L'uomo seduto sul retro della macchina fu tratto in arresto.
Quando in seguito, durante il processo, il giudice volle informarsi su quanti spinelli si potessero fare con 19 grammi di cannabis, il calciatore e guarda Michael Moody, che era lì in veste di testimone, rispose circa 150.
L'avvocato difensore spiegò al giudice che l'uomo che si apprestava a giudicare era un musicista dal grande talento, un artista che aveva portato onore all'intera Irlanda, e aggiunse che se avesse accettato di applicare il Probation Act, il suo cliente sarebbe stato lieto di effettuare una sostanziosa donazione.
Il Probation Act permette, in caso di reati lievi, di non procedere alla registrazione della condanna. Il giudice può porre alcune condizioni. Una delle più comuni è proprio quella di effettuare una donazione per cause benefiche.
Sarebbe disposto a versare 25.000 sterline al Women AIDS Refugee Center? Chiese allora il giudice.
In aula era presente il manager del gruppo nel quale l'imputato suonava il basso. Un grandissimo gruppo. Dagli spalti l'uomo ebbe un sussulto, spalancò gli occhi, poi abbassò le sopracciglia, riprese un aspetto normale, fece di sì con la testa. Il suo nome era Paul McGuinness. Non poteva rischiare una condanna per droga per il musicista, che avrebbe significato tante difficoltà a ogni viaggio all'estero con la band.
Questa puntata, che cade nei pressi della festa di San Patrizio, la vogliamo dedicare a loro, una notissima band irlandese. Pochi mesi prima dell'arresto di Adam Clayton, nel parcheggio di quel pub, da parte del prode difensore del St. Patrick's Athlete Football Club, nell'ottobre del 1988 era uscito il loro sesto album in studio, dal titolo Rattle and Ham, da cui ci ascoltiamo Desire. Ovviamente, io due.
Questa puntata di Jailhouse Rock che dedichiamo a questa band irlandese, ma dedichiamo all'Irlanda in sé, dedichiamo a San Patrizio, una delle più grandi band della storia del rock, nata a Dublino nel 1976, la formazione che è sostanzialmente invariata da sempre vede Bono Vox alla voce, il vero nome è Paul David Hewson, vede alla chitarra David Howell Evans, che però tutti conosciamo come The Edge, vede Larry Mullen alla batteria e Adam Clayton al basso. È di Adam Clayton che abbiamo raccontato la disavventura di essere stato arrestato dal difensore del St. Pat's Football Club. Sono 15 gli album in studio pubblicati dagli U2, che sono la band più premiata della storia. Hanno vinto ben 22 Grammy Awards. Il primo album in studio era uscito nell'ottobre del 1980, il titolo è Boy, da cui ci ascoltiamo Out of Control. J-House Rock.
Beh, in questa puntata dedicata a me, a Patrizio, a San Patrizio, a tutti quelli che festeggiano il giorno di San Patrizio, alla birra, alla Guinness, all'Irlanda, ovviamente ci sta proprio bene un'intervista a Massimo Bubola. Massimo Bubola, autore, cantautore, autore di quella straordinaria canzone Il cielo d'Irlanda, cantata da Fiorella Mannoia. Sentiamo che cosa ha detto Massimo Bubola ai microfoni di J-House Rock.
Massimo Bubola, In una puntata dedicata all'Irlanda, agli O2, alla festa di San Patrizio, non si poteva che partire da quella meravigliosa canzone, Il cielo d'Irlanda, da te scritta e cantata da Fiorella Mannoia. Dal Donegal alle isole Aran e da Dublino fino al Connemara, dovunque tu stia viaggiando con zingari o re, il cielo d'Irlanda si muove con te. E il cielo d'Irlanda pare si muova ancora insieme a te, visto che stai scrivendo un romanzo in uscita per Neri Pozza proprio per raccontare un viaggio irlandese. Che ci dici?
Sì, ho finito questo romanzo da poco e lo pubblicherò a giugno. Senz'altro il cielo di Irlanda viaggia ancora insieme con me perché in qualche modo mi ha segnato ed è stato come una grande ispirazione, visto che poi lì ho anche scritto la canzone Il cielo di Irlanda. Che poi cantò poi Fiorella Mannoia che. Quando la conobbi, le dissi: guarda, se vai in Irlanda con i capelli rossi, questi occhi azzurro chiaro, le lenticine, ti offro una Guinness, senz'altro. Lei si mise lì, ho scritto una canzone sull'Irlanda e poi le fece ascoltare a Piero Fabrizi, anche il suo produttore, e le piacque, così la registrò e credo che la canzone sia un momento di grande frutto anche di un viaggio dove la bellezza, dove la presenza della musica, dove questo paesaggio così, così con questi colori così nuovi, come se avessi trovato una nuova tavolozza di colori per esprimere il paesaggio, quindi di riflesso i sentimenti. È stato un viaggio di un'Irlanda che era poco turistica, molto contadina, che avevo rivisto poi i volti della mia infanzia, quelle facce così espressive, così comunicative, così allegre. E anche c'erano persone che avevano dei difetti fisici, erano dei zoppi, persone, dei guerci, che figure che ormai da noi non c'erano quasi più. In questa loro grande convinzione di comunicare, di parlare anche attraverso la musica o le parole o con questo loro umorismo surreale, insomma, in qualche modo ho fatto un libro perché potesse riflettere queste mie emozioni. Poi è stato un libro di viaggio, quindi condiviso, e senz'altro è anche un documento di un paese che forse oggi non c'è più perché è un paese che ha avuto un grande boom turistico e che in qualche modo forse ho favorito anch'io con la canzone. Insomma, ormai in Irlanda è un luogo molto. Sono tornato poi insomma, un paio di volte, anche tre mi sembra dopo quel viaggio, ma ho sempre un imprinting più forte, insomma. Questi primi viaggi, questo probabilmente fu il secondo in Irlanda.
L'Irlanda è sempre stata presente nella tua lunga storia musicale di autore. 20 anni fa circa esce, tra l'altro, La neve sugli aranci, prodotto insieme a Michele Gazic. Si tratta di un libro con un CD che comprende anche un racconto irlandese. L'Irlanda è stata la meravigliosa terra dei Pogues. E io penso che sia la terra del migliore folk rock di tutto il Novecento. Che dici, concordi?
Sì, in Irlanda non c'è mai stata discontinuità tra tradizione popolare, folk, il rock, le nuove musiche, la poesia, i nuovi linguaggi, il cinema. È come se tutto seguisse una corrente, un flusso di condivisione, cui tutti danno un apporto, un riconoscimento, a prescindere poi dalle scelte personali o del momento, però c'è qualcosa che c'è il fiume principale che scorre forte ed è un fiume di poesia e di musica fondamentalmente. Questo è un modo forte del loro vivere, insomma, come partecipare a una sorta di condivisione anche attraverso l'alcol, la birra, il ballo, per esempio, tutte queste pratiche che saranno pratiche che sono rimaste così dall'antichità, insomma, la danza è sempre un qualcosa di ritualistico, di sensuale, di evocativo, così come la musica, così come la poesia, quindi tutto è ricordo e anche riproposizione. Questo qua è questa formula che ha fatto sì che un paese così piccolo, con così pochi abitanti, abbia avuto una così forte influenza sia letteraria che musicale. Basti pensare che nel Novecento ha avuto 9 premi Nobel e tutta la musica importante che ha prodotto questo paese in questi ultimi 40 anni.
Massimo, tu hai segnato la storia della musica d'autore in Italia, a partire dall'album Rimini del 1978, che iniziò la collaborazione con Fabrizio De André, e poi Una storia sbagliata, che era la sigla di un documentario inchiesta sulla morte di Pierpaolo Pasolini. Come racconteresti ai più giovani la tua collaborazione straordinaria e lunga con Fabrizio De André?
Ho conosciuto Fabrizio nel 75 a Milano, io ho 20 anni, però trovo subito molte cose di cui parlare, molte cose in comune, molte cose da analizzare. E riflettevamo sulla quotidianità, ma anche sui poeti, sulle musiche di età. Io ho avuto la fortuna che mi traducesse Brassens mentre girava il disco, insomma, all'orecchio. Così come abbiamo condiviso tanta letteratura, tanti poeti, insomma, francesi, dalla Orca, insomma, a Mallarmé, a Verlaine, a Paul Valéry, ai surrealisti, a Paul Eluard, a Breton, e tanta anche musica. Io chiaramente avevo un'estrazione più legata alla musica elettrica, più alla musica rock, e anche se amavo molto le canzoni francesi, anche Cohen e la canzone d'autore che allora insomma, cominciava a svilupparsi. E poi le riflessioni sul vivere, sulla politica, sulla quotidianità, erano anni molto difficili. Ho avuto la fortuna con lui e forse sono quello che ha scritto più canzoni insieme con Fabrizio. Insomma, in qualche modo abbiamo creato una poetica insomma, che è stata efficace perché vivevamo e scrivevamo questi due album, Rimini e poi l'Indiano, che parlavano di questioni che ci ricordavano da vicino e che ci riguardano ancora, perché le grandi canzoni, scusate, insomma, hanno quel po' di presunzione. Hanno la capacità di parlare di là dei fatti che l'hanno ispirata direttamente, ecco. Così come la canzone su Pasolini che ci venne commissionata per una trasmissione d'inchiesta sulla sua morte e che ci ha dato l'occasione di poter celebrare e come i cantori antichi, un personaggio importante, perché quando non c'era i giornali nella TV erano le ballate che diffondevano le storie dei personaggi, quindi abbiamo scritto una ballata su questa grande figura che in qualche modo sta rivelatrice, è stata una figura che non ha mai, non si è mai allineata, che è stata scomoda quando era comunista per i suoi compagni, quando era cattolico per gli altri cattolici, quando ha fatto dei film, insomma, per il mondo cinematografico, però ha sempre avuto una capacità di analisi, una capacità, una lucidità, insomma, di narrare, insomma, questi cambiamenti sociali violenti e anche di mettere in evidenza il pericolo della televisione. Allora, hanno scritto un articolo, Aboliamo la TV, immaginiamoci oggi con i social così invasivi, cosa direbbe? Quindi sono una persona di cui sono felice di aver scritto.
Che ne è oggi di quella grande storia cantautorale? In un paese, direi, mortificato da chi canta per sempre sì. Inoltre, mi sbaglio o non sei mai stato a Sanremo?
Non sono mai andato a Sanremo, Ma mi ricordo che il festival era nato per proporre canzoni popolari e cantabili, e c'era un riferimento appunto alla musica popolare come In vola colomba di Nilla Pizzi, che si rifà comunque a un canto delle mondine. Nel tempo poi ci furono anche autori molto bravi come Migliacci, che scrisse Volare per Modugno facendo riferimento a un quadro di Chagall. Adesso mi sembra che abbiamo perso artigianalità, qualità di scrittura e anche cantabilità delle canzoni, e ci sono anche errori di accenti, di rime, di grammatica, di sintassi. Sui contenuti poi, insomma, meglio sorvolare.
Un'ultima domanda prima di salutarti. Il tuo ultimo singolo si intitola Amo le giornate vuote. Mai come oggi, che viviamo nella frammentazione digitale, la giornata vuota sembra un'utopia. Invece tu la incoroni a libertà.
Credo che il paradosso di questa canzone, la giornata vuota, cioè quella che non c'è un appuntamento, sono impegni, telefonate, sono chat, messaggini, telefonate, sia una delle cose più augurabili, ecco, perché sembra quasi che tutto questo bagaglio sia obbligatorio, invece appesantisce le giornate, le rende tutte uguali invece. È un paradosso, ma le giornate vuote sono molto più piene, solo dire giornate piene. Sono piene di ricordi, sono piene di letture, sono piene di riflessioni, sono piene di riposo, sono piene di divagazioni, di un bel bicchiere nella vasca da bagno, di un buon film che magari è da tempo che vuoi rivedere, ecco, per rivedere le cose, rileggere i libri. Ecco, credo che non bisogna rinnegare i propri sogni, le giornate vuote te li fanno in qualche modo riapparire, e non bisogna accettare le abiure che abbiamo fatto nel tempo senza accorgersene, e connettere tu te stesso o qualcuno che amavi. Queste sono cose molto gravi. Le giornate vuote ti fanno riflettere su queste cose e sono una grande fortuna. Penso a una canzone di Dylan degli anni 70, si chiama No Time to Think, non c'è tempo per pensare. Penso che sia un mondo che cerca di farti pensare il meno possibile, così diventi una cattura più facile, insomma, per venderti sempre qualcosa, per svuotarti un po' l'anima e anche un po' il portafoglio.
Era Massimo Bubola ai microfoni di J-Laus Rock, grande autore italiano. E allora ci andiamo ad ascoltare questa canzone che abbiamo menzionato, scritta da Massimo Bubola, appunto, e che è stata cantata da Fiorella Mannoia, ma l'ha cantata anche lui e l'ha incisa nell'album dal titolo Doppio Lungo Addio. Massimo Bubola canta Il cielo d'Irlanda.
D'Irlanda è un tappeto che corre veloce, il cielo d'Irlanda, i tuoi occhi se guardi lassù, ti annega di verde, ti copre di blu, ti copre di verde, ti annega di blu. Il cielo d'Irlanda si sfama di muschio e di lana, il cielo d'Irlanda si spulcia i capelli alla luna. Il cielo d'Irlanda è un gregge che pascola in cielo, s'ubriaca di stelle di notte e il mattino è leggero, s'ubriaca di stelle e il mattino è leggero. Danno lì galla alle isole Aran e da Dublino fino al Connemara, dovunque tu stia viaggiando con Zingario Re, il cielo d'Irlanda con te, il cielo d'Irlanda è dentro di te. Il spiaggia, il cielo d'Irlanda. A volte fa il mondo in bianco e nero, ma dopo un momento i colori li fa brillare più del vero. Ma dopo un momento li fa brillare più del vero. Tanto regala le isole.
D'Irlanda, Massimo Bubola qui a J-House Rock in questa puntata dedicata agli U2, ma in realtà ancor più dedicata all'Irlanda e a San Patrizio. Adesso entriamo in carcere con il giornale radio dal carcere, da Roma Re Bibbia Nuovo Complesso e Milano Bollate, le notizie della settimana del GRC.
GRC, giornale radio dal carcere. Notizie dalle carceri italiane.
Come anche nel resto d'Italia, anche in carcere si potrà espletare il diritto di voto al quesito referendario sulla giustizia, sul nodo della cosiddetta separazione delle carriere. A differenza però di quanto accade fuori degli istituti penitenziari, il voto potrà essere espresso solo nella giornata di domenica, in un apposito seggio che verrà allestito presso le aule scolastiche alla presenza di scrutatori e presidente di seggio, con urne e quant'altro fornito dalla circoscrizione di appartenenza. Il personale del carcere provvederà a prelevare e ad accompagnare i detenuti, con diritto di voto, dal reparto di appartenenza al seggio predisposto. È stato incaricato lo scrivano preposto ad informare i detenuti, sezione per sezione, ed iscriverli, mediante gli appositi moduli predisposti, alle provvisorie liste elettorali, sollevando così al contempo, non a pochi, il dubbio sulla concreta possibilità di esercitare il proprio diritto di voto, in contrasto con un'eventuale interdizione dei pubblici uffici, temporanea o perpetua. Spetterà quindi alle competenze dell'istituzione penitenziaria verificare lo stato del diritto di elettorato del detenuto. Da confronti e discussioni in reparto non emerge un grande interesse al quesito referendario, se non nella mai contemplata possibilità che tale evento in una o nell'altra direzione, a favore o contrario, sì o no, possa predisporsi a favore di un possibile indulto, amnistia o un qualsiasi provvedimento che possa quindi anticipare l'uscita o un fine pena. Tantomeno la scelta potrà influire in una più fluida gestione del sistema giudiziario, rendendo più umani tempi e modalità delle azioni della magistratura inquirente e giudicante, o magari dare lo spunto per applicare finalmente il risultato di un altro referendum di qualche anno fa sulla responsabilità civile dei magistrati e dei giudici, di fatto mai applicata, pur comprendendone da parte di questi il possibile errore, ma inaccettabili l'accanimento e l'indifferenza. Ricordo infine che votare rientra fra i diritti di ogni cittadino, quindi abbiamo anche noi il dovere di pretenderlo, ma più di tutto di esercitarlo, al pari di altri che ad alta voce qui rivendichiamo. Alessandro G12.
Due domande ad Eva. Siamo riusciti a parlare con Eva. Molti di voi che ci ascoltano diranno che non è proprio una notizia interessante e tanti altri non capiranno neanche di cosa stiamo parlando. Invece vale la pena parlarne, perché Eva non è una persona, è una chatbot, un'intelligenza artificiale che risponde in rete come se fosse una persona. Eva però è diversa da tutte le altre intelligenze artificiali, quella che voi liberi utilizzate per scrivere cose che non vi va di scrivere, per fare disegni che non siete capaci di fare, per fare i compiti dei figli. Questa invece è un'intelligenza artificiale speciale, specialissima. È stata creata in Paraguay, in America Latina, e infatti risponde in spagnolo. La sua particolarità però è che Eva è una detenuta virtuale. Si chiama con il nome di fantasia, ma dietro c'è una storia vera. Un gruppo di ricercatori e volontari del paese sudamericano ha lavorato duramente per anni nel carcere femminile del Buon Pastore di Asunción. Ha registrato ore e ore di colloqui con una detenuta. Si è fatta raccontare tutto, la vita precedente, la sua vita in cella, i pensieri, i sogni e le preghiere. Poi una squadra di informatici ha sistemato tutte le informazioni che ha arricchite e ha creato una chatbot. Risponde esattamente come se fosse la detenuta, gentile, gentilissima. Se per caso provi ad alzare la voce, interrompe la conversazione. È ovvio che ad Eva non puoi domandare qualsiasi cosa, puoi parlarci. E noi che non abbiamo accesso alla rete, l'abbiamo fatto attraverso i volontari che curano questa trasmissione. Puoi scriverle e scambiarci opinioni, stati d'animo, perplessità. Lei, per esempio, ci ha detto che si impegna tanto nel lavoro in carcere, perché le fa passare il tempo. Ci ha consigliato di studiare, ma poi, cosa assai più rilevante, ci ha fatto capire che una volta fuori vuole impegnarsi a combattere perché gli ultimi, le donne e i migranti, i senza lavoro, non siano costretti ad entrare nella fila della criminalità. Perché poi, ci ha detto, pagano sempre con le ultime ruote del carro. E allora, da Roma salutiamo Eva. Riflettendo sul fatto che per avere una chatbot un minimo comprensivo bisogna rivolgersi all'altra parte del mondo e riflettendo sul fatto che gli umani, soprattutto quelli che possono decidere sulle nostre vite, brillano per la loro assenza quando si discute in carcere. Andrea, G12, la redazione di Radio De Bibbia.
Oh, alla fine mi avete accontentato. Un'intera puntata dedicata ai fumetti. Buon ascolto.
Amici ascoltatori, buonasera e bentrovati come ogni lunedì in compagnia di Claudio. Ai microfoni di Radio Bollate insieme a me ci sono Filippo, Gianfranco, Bruno, Alessio, F, Gianluca e ultimo ma non ultimo Martin, presenza ormai fissa in redazione. Oggi parliamo di fumetti. I fumetti sono tanti, a colori, bianco e nero, comici, horror, polizieschi, romantici, erotici e, perché no, pornografici. Ecco, dirà qualcuno, perché li leggono i carcerati. E invece niente di più sbagliato.
Che banali essere gli stereotipi. E invece li leggono perché sono magici. Sono magici perché permettono di spostare l'ottica e guardare il mondo con i propri occhi. E in carcere significa molto.
Che cosa vi trasmette un fumetto? Pensate che Umberto Eco diceva: posso leggere la Bibbia, Omero e Dylan Dog per giorni e giorni senza annoiarmi. Il fumetto è magico. È una forma espressiva a parte, non ha minore dignità di altri generi letterari.
Per me esiste solo Tex Willer, un grande. Ranger del Texas e capo supremo di tutte le tribù Navajos. Aquila della notte è il suo alter ego. Ogni giorno vado in biblioteca e ne rileggo un paio di numeri. Sfoglio le pagine e mi sembra di essere a cavallo con lui.
Maledetto Carter, mi hai preso anche stavolta. Adoro Stanislao Muliski, il ladro trasformista che ogni volta viene smascherato dal detective Nick Carter. Erano i fumetti in TV.
Mi piace tanto la figura di Willy Coyote, perennemente umiliato dai suoi fallimenti. Mi piace perché è ostinato, non molla mai, è fanatico, non si arrende mai. Il suo principale nemico è la forza di gravità. Non arrendersi è un po' l'imperativo categorico del carcere.
A me piace la banda Bassotti. I Bassotti portano sul maglione il numero di matricola carcerario, che in ognuno inizia con il numero 176. Mi sono sempre stati simpatici. Il loro obiettivo è rubare i soldi di Paperon dei Paperoni, che è avaro, gretto, cattivo, misantropo. Io faccio il tifo per loro, anche se finiscono sempre arrestati.
Io leggo Corto Maltese da quando ero bambino. Corto Maltese è dotato di una grande apertura verso il prossimo. È l'ultimo dei romantici. Adoro la sua propensione verso l'ignoto, il suo vago fantasticare fuori dalla realtà. Corto Maltese è figlio di una prostituta di Gibilterra e di un marinaio della Cornovaglia. Che altro dire? Ah, un episodio singolare. Quando questo marinaio avventuriero, iniziato ai testi della Cabala, incontrerà la cartomante Amalia, lei gli farà presente che non ha la linea della fortuna nella mano sinistra. E Corto Maltese non esiterà ad incidersene una da solo con il rasoio d'argento di suo padre.
A me piace innanzitutto Jessica Rabbit. Vorrei solo fosse reale. Ho visto da poco il film di Luca Lucini, Le mie ragazze di carta. La mia ragazza di carta, da sempre, è Valentina di Grepax.
Fletto i muscoli e sono nel vuoto. Questo è il motto del fumetto che più mi dà gioia, Ratman, il capolavoro di Leo Ortolani. E per citarlo di nuovo, in un mondo senza eroi, una città senza nome, un uomo senza speranza. E sì, perché Ratman è quel supereroe demenziale stile una pallottola spuntata, in cui il senso di ogni vignetta, di ogni parola, è sempre rielaborato dall'autore con il suo geniale pensiero laterale. Ma a dirla tutta, ciò che adoro leggere di più sono le edizioni speciali con le parodie dei film, come ad esempio 299+1, parodie di 300, Il Signore dei Ratti, Il Signore degli Anelli, Avarat, Avatar con il fumetto in 3D come il film.
Ovviamente Zagor, era il mio preferito, lo leggo ancora, e leggerlo mi rende la vita in carcere più leggera e mi fa tornare bambino.
Solo Diabolik, il primo fumetto nero italiano, ovviamente creato 60 anni fa da Angela Giussani. Diabolik è geniale e imprendibile. E poi, il genio del crimine ha un suo codice etico. È fedele alla sua compagna Eva Kant, che ama.
Amici ascoltatori, siamo giunti al termine di questa puntata e a risentirci il prossimo lunedì.
Il GRC, il giornale radio dal carcere, restiamo a Bollate, arrivano i nostri amici collaboratori musicisti che ci propongono un brano tratto dall'album degli U2 Achtung Baby del 1991, il settimo album in studio della band irlandese. Comunque a Bollate, come sempre, si presentano da soli e quindi a loro lascio il microfono.
Buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori di Jealous Rock, anche quest'oggi dalla sala musica del quarto reparto del carcere di Bollate. Questa sera One degli U2 con Gabriele alla voce, grande Gabri, cantata benissimo, Luca alla chitarra, sai che non mi ricordo mai il tuo nome, eppure è 10 anni che suoniamo insieme, Roberto alla batteria e Nicola all'altra chitarra, e poi c'era in giro anche Gianluca e Claudio da qualche parte. Claudio sono io. E un saluto a Susanna e Patrizio e a tutti gli ascoltatori di Jealous Rock e alla prossima cover. Ciao! Is it getting better? Do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. One life, it's
cantare non erano gli U2, ma i nostri amici musicisti dal carcere di Bollate. E avrete sentito nei giorni scorsi quello che è accaduto nel carcere minorile di Roma. È uscita una grande indagine per violenze, anche per torture nei confronti di 13 ragazzini stranieri detenuti in quell'istituto, delle torture che sono, diciamo, assurde a sistema, perché non possiamo parlare di mele marce, ma sono andate avanti per mesi ed hanno riguardato molti poliziotti. 10 sono le persone che hanno avuto l'ordinanza di misure cautelari che lavoravano in quel carcere. È stata Antigone lo scorso 7 di luglio a dare il via a questa indagine, portando un proprio esposto in procura in maniera estremamente riservata, ovviamente per non mettere a rischio questi ragazzi nelle indagini stesse, ma eravamo stati raggiunti da tante segnalazioni che andavano tutte nella stessa direzione, proprio quella di disegnare un tragico quadro di violenze sul quale si sosteneva la vita nel carcere minorile. Noi torniamo alla musica degli U2. Un mese fa, lo scorso 18 febbraio, gli U2 hanno pubblicato a sorpresa un EP subito ascoltatissimo sulle piattaforme. Il titolo è Days of Ash ed è figlio dell'urgenza di trattare temi drammatici che attraversano il nostro tempo. La prima traccia dell'album ci parla dell'uccisione di René Good da parte di un agente dell'IC. Ci ascoltiamo American Obituary. American Obituary con gli U2 in questa puntata di Jailhouse Rock.
L'inchiesta per tortura che violenze che si è aperta a Casal del Marmo fa il a Roma, fa il paio all'inchiesta per tortura che si è aperta l'anno scorso a Milano per le violenze nel carcere Beccaria. Beh, fa impressione le tue grandi città, i due grandi carceri minorili in Italia, tutti e due non singoli episodi di violenza, ma una tortura sistematica, violenze sistematiche protratte per mesi. Certo, andremo a vedere cosa accadrà nei processi, ma le premesse sono premesse veramente inquietanti. Ma dove sta andando questo paese? Ma dove sta andando la nostra giustizia?
E abbiamo il tempo per ascoltare insieme ancora un ultimo brano. Torniamo ai tempi d'oro della band irlandese. Nel 1987 gli U2 pubblicano quello che in molti considerano il loro massimo capolavoro. È il quinto album in studio, il titolo è The Joshua Tree, e da qui ci ascoltiamo I Still Haven't Found What I'm Looking For. Still Haven't Found What I'm Looking For e Jailhouse Rock. Finisce qui questa puntata che abbiamo dedicato agli U2, ma in realtà abbiamo dedicato all'Irlanda e alla festa di San Patrizio. Come sempre potete durante la settimana ascoltarci in podcast attraverso il sito www.jailhouserock.it e potete seguirci su Instagram e su Facebook. Jailhouse Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, perché a volte, come purtroppo abbiamo tragicamente visto nel carcere minorile romano di Casal del Marmo, in carcere si viene anche suonati. Noi torniamo come sempre la prossima settimana, l'augurio per tutti e per tutte di passare bene questo tempo, un saluto da Susanna Marietti
e da Patrizio Colnella.